cultura che non ti aspetti.
È una buona sera, bentrovati, ma soprattutto benvenuti a K per una nuova puntata. Al microfono con voi questa sera Natascia Fioretti, staremo come sempre insieme fino alle 18.30. E ve lo dico in ordine sparso, questa sera parleremo dei 100 anni che oggi avrebbe compiuto la regina più amata e pop del nostro tempo, ma anche icona di stile, la regina Elisabetta. Parleremo anche delle DJ donne, delle produttrici che spopolano nella musica elettronica e nell'universo della techno music. Daremo uno sguardo alla programmazione e ai film protagonisti del Festival Vision du Réel in corso in questi giorni a Nyon, e in particolare del nuovo lavoro, daremo uno sguardo al nuovo lavoro di Laura Poitras, e lo faremo con la nostra Chiara Fanetti proprio in collegamento da Nyon. E poi parleremo di Marilyn Monroe, e insomma, l'avete capito, sarà innanzitutto questa sera una puntata al femminile. Prima di iniziare voglio ricordarvi il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci, lo 079 382 6765. Noi come sempre iniziamo in bellezza con la musica di Rete 2, con la musica che sceglie per noi Corrado Antonini, ma questa sera anche noi, come ha fatto anche un pomeriggio musicale di Rete 2, forse lo avrete sentito, lo avrete seguito, con il nostro Sergio De Laurentiis, che ha dedicato il pomeriggio musicale al genio di Minneapolis, a Prince, e anche noi vogliamo rendergli omaggio. Lo faremo nel corso della nostra puntata di questa sera con una chicca, ma lo facciamo anche in apertura di puntata ascoltandoci Kiss di Prince, tratto dall'album Parade del 1986. E iniziamo ballando e cantando questa sera a K, e continuiamo in musica, continuiamo a parlare di musica, cambiamo genere e parliamo di Charlotte De Witt, almeno questo è il nostro punto di partenza. Charlotte De Witt, che ha tenuto un concerto a Genova, grande folla in piazza per la star nazionale della console, stampa e media italiani in delirio, sono andati in delirio per le 20.000 persone che si sono radunate, hanno ballato sulla sua musica. E a partire da questo caso, da questo evento che ha assunto dimensioni ed echi pazzeschi settimana scorsa, credo forse non del tutto attesi, ma tra poco ne sapremo di più. Noi, partendo da qui, vogliamo parlare di musica elettronica al femminile, e lo facciamo naturalmente con chi del tema se ne intende e si occupa da tempo, ed è Claudia Attimonelli. Lei è semiologa all'Università Aldo Moro di Bari, specialista tecno e afrofuturismo, studi di genere e culture elettroniche, ed è coautrice del libro L'elettronica e donna, media, corpi, pratiche transfemministe e queer, pubblicato da Castelvecchi. Allora, intanto, buonasera e bentrovata.
Buonasera, buonasera, bentrovata anche a te.
Claudia Attimonelli, allora, l'abbiamo detto, vogliamo partire dal concerto di una settimana fa a Genova, in piazza Matteotti, si è tenuto proprio di fronte a Palazzo Ducale, l'ingresso era gratuito, la location verrebbe da dire non proprio da concerto techno, pensandoci, eppure pare, meglio di così, non poteva andare. Tu che cosa dici? Sei rimasta sorpresa dalle 20.000 persone in piazza, oppure non sono numeri poi tanto da capogiro?
Beh, direi che più che sorpresa dai numeri, sono stata felicemente stupita da questa immagine di questa piazza esultante, danzante, soprattutto perché in quella piazza si sono sempre avvicendati vari eventi musicali, però mai di musica techno, che normalmente non viene considerata in contesti istituzionali. E quindi per me è stato soprattutto sorprendente vedere generazioni molto diverse, perché dalle immagini si vedeva che c'erano sia persone molto giovani ma anche persone più grandi, tutte quante travolte dalle sonorità di Charlotte De Witt. Quindi penso che si tratti anche di un contesto in cui la città era ben preparata a coltivare questo genere musicale, magari appunto non in una piazza, non gratuitamente, non con il sostegno del comune, ma che avesse insomma una tradizione di eventi musicali, per cui non erano, diciamo, completamente a digiuno. Tuttavia, certo, l'immagine è stata travolgente, ecco.
Sì, è stata davvero travolgente. E tra l'altro Charlotte De Witt, mi verrebbe da dire che fino all'altro giorno poteva sembrare una perfetta sconosciuta alle nostre latitudini. Ora invece tutti ne parlano, ma in realtà il suo nome soprattutto nella scena techno è noto già da un po'. Lei è considerata una delle più importanti artiste di questo genere. Il suo stile viene definito minimalistico, ipnotico e intenso. Ecco, dal tuo punto di vista invece, che cosa la rende così particolare?
Beh, devo dire che in effetti Charlotte de Witte costituisce un esempio piuttosto particolare, non molto comune, perché è come se fosse qualcuno di conosciuto per chi frequenta una certa scena techno dalle ritmiche molto sostenute, perché lei viaggia sui 130-140 bpm, il che vuol dire che è una techno molto energica, molto veloce, e però nello stesso tempo è una di quelle figure grazie alla quale molte persone che non frequentano questo genere musicale si avvicinano, perché riesce a modulare qualcosa di accessibile, tant'è vero che per qualcuno viene anche considerato un po' troppo mainstream, nonostante si tratti di uno stile che riguarda invece le scene underground, il che può sembrare contraddittorio, ma nella sua capacità di gestire grandi festival, perché lei spesso è ospite di contesti veramente monumentali come il Tomorrowland, che sono
Bravissima.
festival che raccolgono veramente migliaia
Sì.
di persone. Nonostante ciò, riesce a mantenere un contatto col pubblico, per cui è molto amata anche per chi si considera un po' un purista della scena. Dunque, sì, sicuramente minimalistico e ipnotico, perché ha questo aspetto della techno più ripetitiva nelle sue ritmiche, quelle davvero molto incalzanti. Ciò nonostante, per esempio, lei a Genova ha fatto un lavoro site specific, perché nei giorni di residenza nella città ha campionato il suono delle campane, che poi ha remixato, quindi c'è anche molta ricerca nel suo lavoro. Io l'apprezzo molto proprio perché riesce a muoversi in generi, pur rimanendo nella techno, in generi e specificità che non sono proprio troppo semplici. Magari per chi non ne capisce non riesce ad accorgersene subito, invece è molto ricercato il suo modo di suonare, anche perché è votato proprio alla pista, cioè lei è riuscita a far ballare 20.000 persone davvero di generazioni molto diverse, che hanno gusti musicali probabilmente che non avevano neanche mai sentita nominare, e che invece si sono ritrovati innamorati dopo questo evento.
Certo, Claudia Timonelli, visto che parlavamo di Tomorrowland, è vero che lei è stata una delle prime, se non la prima donna, ecco, ad aprire e a chiudere l'evento in una delle scorse edizioni, o comunque ad avere un ruolo da protagonista.
Beh sì, allora questo va anche inserito in un contesto che diventa per fortuna sempre più comune, ovvero figure femminili che aprono e chiudono festival del genere sono piuttosto rare, per una questione lunghissima di esclusione delle donne da parte del mercato discografico, della scena elettronica. Affidare a lei momenti così importanti come la chiusura significa avere la consapevolezza che è una persona che ha un rapporto con il dance floor, non di un club, ma di grandissime folle, molto sensibile. Non è assolutamente semplice. Se lo si attribuisce questo ruolo, significa che è una garanzia che tutto andrà bene. E in effetti, per chi non la conosce, se si esplorano un po' i video che sono online, si coglie questa sua ricerca del contatto con il pubblico. Da un lato, non perché lo assecondi, ma perché si accorge di quando quel ritmo che lei ha scelto di portare avanti in quel momento particolare del set viene seguito, e di conseguenza si crea una sorta di dialogo. Poi è
Sì.
sempre molto sorridente, è sempre molto accogliente la sua presenza in console, devo dire.
È stato quasi come se ci fosse un'empatia, no? Che come lei, se lei provasse un'empatia verso,
Esatto,
e quindi di
esatto.
conseguenza riuscisse a interpretare, ecco, anche quello che è il mood, il sentimento che arriva dalla folla, dal pubblico, che questo naturalmente è importante quando si fanno queste performance dal vivo, non è un elemento da sottovalutare assolutamente.
No, non solo, soprattutto per un genere musicale che normalmente viene messo sempre in campo per parlarne male. Ecco, quindi
Esatto.
avere scelto una figura che è come se avesse magicamente trasformato un evento che sarebbe stato criticato perché appunto la sua techno in particolare viene considerata molto incalzante, molto ripetitiva, molto martellante, essere riuscita magicamente a trasformarlo in un momento di festa collettiva. Che ha tra l'altro rimesso al centro la presenza dei corpi che ballano in un momento così pesante come quello che stiamo vivendo mondialmente, trovarsi invece insieme a gioire e festeggiare attraverso la musica elettronica, credo che sia stato anche simbolicamente importante, proprio perché l'ha fatto una figura che è riuscita a trasmettere questo senso di coesione, di comunione della folla. E l'immagine che si restituiva era proprio questa, della festa, della leggerezza, del piacere dello stare insieme. E devo dire che non era facile trovare altre figure che potevano raccogliere insieme tutti questi elementi. Dunque la scelta è capitata su probabilmente quella che l'incarna meglio.
Quindi ottima scelta, ottima iniziativa da parte della città di Genova. Noi siamo quasi in chiusura, però voglio farle ancora un'ultima domanda, Claudia Timonelli, e cioè, adesso abbiamo parlato naturalmente di Charlotte De Witte, che è stata protagonista di questo evento, ma ci sono tante altre donne, che sono sempre di più protagoniste della scena techno. Ad esempio, Indira Paganotto, ma perché è una che magari, mi è capitato di seguire, ma ci sono anche altri nomi, anche Amélie Lenz, tra l'altro, che è un'altra disc jockey belga che presto farà tappa, anzi il prossimo venerdì, già a Basilea. Ecco, possiamo dire allora in chiusura che oggi c'è un'importante scena techno underground tutta al femminile, e da quando, a partire da quando si è formata? Perché insomma non è sempre stato così.
No, non solo non è sempre stato così, ma per quanto ci sia un avvento di sempre più donne in console, la strada perché vengano considerate alla stessa stregua degli uomini è piuttosto lunga. Tuttavia abbiamo una quantità di nomi di donne che tra l'altro hanno anche ormai raggiunto i loro 50-60 anni, quindi questa storia inizia più o meno intorno agli anni 70, è una storia con vicende alternativamente positive di successo, ma molto faticosamente ottenute, perché di solito una donna in console viene sempre vista come un elemento interessante, curioso, alle volte si dice che sono state chiamate perché sono donne, non perché sappiano suonare. La stessa Charlotte De Witte ha esordito con un nome maschile, Raving George, proprio perché voleva evitare di essere chiamata a suonare negli eventi in quanto donna, perché era scoppiata la mania di chiamare donne in quanto tali, non per la qualità della loro musica. Quindi, diciamo, si sono avvicendati periodi complessi. Adesso siamo arrivati ad un punto in cui la qualità delle donne che suonano è molto più facilmente comprensibile da parte del pubblico. E perché dico comprensibile? Perché c'è sempre una sorta di sospetto del perché una donna venga chiamata, per esempio, a chiudere un festival. Nomi, abbiamo anche tantissime DJ italiane che ormai stanno dimostrando una capacità di avere a che fare con grandi folle, penso per esempio ad Adele, Giorgia Angiuli, sono davvero moltissime. Certo, quello che dovremmo iniziare a comprendere è più che altro il fatto che, avendo tanta familiarità con uomini che fanno questo mestiere da tantissimo tempo e che magari non sono proprio eccellenti, sono mediocri, non bisogna stupirsi, non bisogna avere come modello sempre una Charlotte De Witte, perché altrimenti
Certo,
persone che vorrebbero avvicinarsi a suonare si sentono schiacciate da modelli troppo. No.
e questo vale per la musica, ma vale anche per altri contesti. Allora, Claudia Attimonelli, intanto noi la ringraziamo, ti ringraziamo per essere stata con noi, e mi ha molto colpito, tra le varie cose che hai raccontato anche proprio della musica che emette e compone Charlotte De Witte, l'energia, no? Prima si è parlato della grande energia. Allora noi adesso facciamo ascoltare a chi ci segue un piccolo estratto da Tomorrowland, proprio di una traccia che ha messo Charlotte De Witte, che secondo me comunica proprio questa grande energia. Io ricordo anche il libro che Claudia Timonelli ha cofirmato, ed è L'elettronica è donna, media, corpi, pratiche transfemministe queer, pubblicato da Castelvecchi. Claudia Timonelli, ci sarebbe ancora, come dire, da dire tanto su questo tema, ma insomma un po' il quadro l'abbiamo tracciato, magari ci torneremo. Intanto grazie, una buona serata.
Grazie a voi, buona serata e buona musica.
A presto. Ed eccoci arrivati anche questa sera qui a Kappa al nostro appuntamento con gli Anacardi. Questa sera li sgranocchiamo idealmente a Nyon, dove è in corso il Festival Vision d'Urel, festival che è iniziato venerdì sera, venerdì scorso. Siamo alla 57esima edizione. Siamo dunque a metà della manifestazione che si concluderà sabato con l'annuncio di vincitori e vincitrici delle varie sezioni, in particolare concorso internazionale e concorso nazionale. Sul posto per la RSI c'è la nostra Chiara Fanetti, che è in collegamento con noi. Chiara, buonasera e ben ritrovata.
Buonasera, grazie dell'invito.
Chiara, accennavo ora ai concorsi principali di Vision d'Urel. Tu stai seguendo entrambi. Cosa puoi dirci del programma dedicato alle produzioni svizzere, naturalmente?
Allora, il concorso nazionale quest'anno presenta 13 produzioni e devo dire che anche questa volta possiamo trovare veramente una grande varietà sia nei temi che vengono proposti, sia nelle scelte formali che si possono vedere in sala di diversi autori e autrici. Magari è utile farvi qualche esempio, entrare proprio nel merito di alcuni titoli per farvi capire di che cosa stiamo parlando. In questi giorni ho avuto modo di vedere, ad esempio, questo documentario che si intitola Safe Spaces. Quindi luoghi sicuri, diciamo, della regista Sarah Horst, che è un documentario che intreccia le storie intime di tre donne che sono alla ricerca di una riconnessione con il loro corpo. Quindi è un film che parla di intimità, è un film che parla di femminile, di piacere al femminile, di sessualità. E la cosa interessante è che diventa veramente un viaggio molto intimo, come dicevo, dove queste persone fanno veramente la scelta di accogliere la videocamera e di esporsi anche con le loro fragilità e con i loro corpi, perché potete immaginare che, viste le tematiche, vediamo queste persone veramente a nudo. Quindi questo è un film di cui sto sentendo parecchio parlare, così anche tra i tavoli, fuori dalle sale. Ovviamente è una tematica molto, molto interessante che si pone anche in un'ottica di dibattito, quindi credo che ne sentiremo parlare. Un altro documentario svizzero, di cui anche in questo caso si sta discutendo parecchio a Nyon, si intitola En terrain neutre, quindi in territorio neutro, di due registi svizzeri, Stefan Goel, che è una leggenda, diciamo, nel documentario svizzero, e Mehdi Atmani, e loro hanno realizzato qualcosa di completamente diverso. Partono dalle loro storie personali, ma vanno a investigare uno degli elementi più importanti, forse, dell'identità svizzera, che è proprio la neutralità. E lo realizzano in un modo, come dire, molto provocatorio. Si tratta di un'inchiesta praticamente tragicomica, dove si mettono così in prima linea anche con le loro storie personali, la loro intimità, le loro foto di famiglia, ma poi arrivano fino al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Quindi anche qui qualcosa di completamente diverso. E poi vi cito un altro titolo che è The Roots of Madness, quindi Le radici della follia, del regista svizzero Edgar Hagen, dove invece ci ritroviamo in una forma molto più, come dire, classica di documentario. Lui segue Ulrich Tegner, che è un giornalista, un reporter di guerra che per 40 anni ha veramente viaggiato in tutta l'Asia occidentale per parlarci di vari territori di conflitto per la televisione pubblica tedesca, un testimone veramente di un grande pezzo di storia del Novecento. E qui ci troviamo invece diciamo, in un impianto molto più classico di documentario. Quindi vedete che la varietà è davvero enorme.
E a proposito di giornalismo e della figura del giornalista, quest'anno Vision d'Urel si è inaugurato con la proiezione del nuovo film di Laura Poitras, Cover Up, dedicato ad uno dei più celebri giornalisti statunitensi. Si tratta di Seymour Hersh. Tu hai intervistato Laura Poitras, che è tra gli ospiti principali a Nyon quest'anno, Chiara Fanetti.
Sì, è stata una lunga intervista molto interessante dove abbiamo avuto modo di ripercorrere la sua carriera. Laura Poitras ha vinto un Oscar, ad esempio, per un documentario Citizen Four, dove ha raggiunto Edward Snowden. Parliamo di un whistleblower, quindi di un informatore che ha rivelato alla stampa quali erano, insomma, diciamo, gli abusi che erano in corso all'interno, come dire, delle aziende che spiavano i cittadini statunitensi per, diciamo così, uno scopo che loro vendevano come sicurezza nazionale. In realtà era una fuga di dati gigantesca, era una vera e propria forma di sorveglianza. Laura Poitras ha realizzato anche un documentario su Julian Assange di Wikileaks, e quindi ecco che qui si è cimentata invece con una figura più classica, se vogliamo, del giornalismo di investigazione. E vi propongo un estratto di una prima risposta da questa intervista, dove ci parla proprio di chi è Seymour Hersh e del perché ha voluto realizzare questo film.
This was a film I really wanted to make when after Sy exposed the torture in Abu Ghraib prison.
È un film che volevo realizzare da quando Seymour Hersh ha rivelato le torture commesse dall'esercito degli Stati Uniti e dalla CIA sui detenuti nella prigione di Abu Ghraib in Iraq nel 2004. Penso che quello che è cambiato nel frattempo e che ha trasformato il film sia la prospettiva sulla storia americana. Ora è uno sguardo più ampio, più lungo sulla storia degli Stati Uniti e include le atrocità della guerra in Vietnam, quelle della guerra in Iraq e ora anche quelle a Gaza. Mostra schemi ricorrenti, cicli di insabbiamenti e menzogne e anche l'impunità. Il fatto che nessuno venga davvero chiamato a rispondere delle proprie azioni. Oggi è un film diverso da quello che sarebbe stato 20 anni fa, ma questo non significa che il giornalismo investigativo sia meno essenziale, anzi, credo che lo sia sempre.
Ecco, Chiara, Cover Up di Laura Poitras ha a che fare quindi con la storia, con la ricerca, immagino con molto materiale d'archivio. Il confine tra cinema e giornalismo invece dove si trova, dove emerge, anche da un punto di vista formale?
Beh, in effetti è una domanda pertinente perché proprio in questo caso ci troviamo davvero davanti a una forma di cinema che è molto vicina all'inchiesta giornalistica. È interessante il fatto che Laura Poitras faccia soprattutto dei film che vogliono mostrare i processi che affrontano queste persone nel loro lavoro, in questo caso parliamo di giornalismo d'inchiesta, e quindi ci sono un'alternanza di materiali d'archivio ma anche di moltissime riprese a tu per tu con Seymour Hersh, che è un personaggio davvero incredibile. E l'aspetto interessante è anche che Laura Poitras ha messo in luce la sua storia personale, intrecciandola chiaramente anche con le sue inchieste. Ma sentiamo cosa ha risposto lei a questo proposito.
I define myself as a filmmaker and really cinema is my medium.
Mi definisco una regista. Il mio mezzo è il cinema e voglio che i miei film siano esperienze cinematografiche, anche se trattano temi politici, compreso il giornalismo. Anche nel documentario dobbiamo rispettare gli stessi standard. Fact-checking, verifiche, ricerche, dobbiamo assicurarci che tutto sia davvero corretto. Quindi abbiamo criteri simili a quelli dei giornalisti, ma è anche qualcosa di diverso. I film dovrebbero essere rilevanti quando escono in sala, ma anche tra 10 o 20 anni. È questo a cui aspiriamo, che abbiano valore nel tempo, che non siano soltanto notizie sull'attualità del momento.
E insomma, il giornalismo d'inchiesta al centro, e non è la prima volta che Laura Poitras se ne occupa. Lei è regista e giornalista, è un grande personaggio, una grande figura, ed è stata intervistata Nio da Chiara Fanetti. Chiara, noi ti ritroveremo ancora giovedì dai colleghi di Alphaville per tornare a parlare naturalmente di Vision d'Urel, perché lo dicevamo, comunque prosegue fino a sabato, quindi anche per chi ci ascolta un appuntamento sicuramente da mettere in agenda, e quindi l'intervista si potrà poi sentire in Alphaville. Intanto, Chiara Fanetti, grazie, una buona continuazione, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi dello spazio.
Ed era Massimo Ferrante con Arrivaro i Cammisi, al brano tratto dall'album Canzoni, Songs, The Art of Storytelling from Southern Italy del 2022, del cantante Massimo Ferrante, che ci ha riportato in studio. Sono le 17:39 minuti, questa è K. Al microfono con voi questa sera Natasha Fioretti, e noi adesso parliamo di Falò, perché questa sera alle 20:40 sulla 1 va in onda una nuova puntata. Si parla delle nomine contestate alle scuole medie superiori, e a parlarne, a realizzare il servizio, sono Francesca Luvini e Gaetano Agueci. E Francesca Luvini, giornalista, collega RSI, è proprio in collegamento con noi per darci qualche anticipazione. Francesca Luvini, buonasera, ben trovata.
Buonasera, buonasera.
Allora, in Ticino la sezione dell'insegnamento medio superiore è rimasta senza una guida e dopo quasi 2 anni di tira e molla, la sezione che coordina 6 licei, la scuola cantonale di commercio, 600 docenti e 5.000 allievi e allievi, è rimasta senza direttori. Si tratta di una storia pasticciata, e allora voi, Francesca Luvini, su che cosa avete voluto, vi siete concentrati, dove avete fatto chiarezza e naturalmente a quali domande avete voluto rispondere?
Beh, ecco, sì, effettivamente è una storia, ci siamo permessi, diciamo così, di definirla una storia pasticciata, perché oggettivamente era difficile definirla in un altro, ma diversamente. L'hai anche detto, no? È un posto importante, insomma, nominare la sezione per l'insegnamento medio superiore, a maggior ragione in un momento molto cruciale come è quello di adesso, perché i licei, che sono sei, i licei nel Canton Ticino, sono davanti ad una riforma del piano degli studi, una riforma che avviene solo ogni 30 anni, quindi insomma non è che stiamo parlando di un posto, tra virgolette, qualsiasi, quindi ci sembrava che ci fosse un grosso interesse pubblico a parlare di questa vicenda, innanzitutto perché, e poi magari spieghiamo anche velocemente, spero velocemente, perché la vicenda, perché appunto getta un'ombra sul processo di selezione dei concorsi, insomma, del processo di selezione, no? E dall'altra appunto perché avviene questo momento cruciale. Quindi noi abbiamo ripercorso la vicenda che in buona sostanza, insomma, ha visto un bando di concorso fatto 2 anni fa, 2 persone nominate in job sharing, 2 persone provenienti, sì, dall'insegnamento professionale, un primo ricorso da parte di un candidato scartato che sosteneva che a differenza sua non avevano i requisiti, in particolare 2 requisiti, poi ve li spiego, e poi addirittura due ricorsi, cioè un primo ricorso, una decisione, una rinomina, che è stato un colpo di scena in qualche modo, non solo dal nostro punto di vista, e poi insomma l'affondo definitivo con la seconda decisione del Tribunale Amministrativo, che ha detto no, effettivamente queste 2 persone non avevano quei requisiti. I requisiti erano quelli di pluriennale esperienza di gestione in ambito scolastico e pluriennale esperienza amministrativa e di gestione del personale. 2 requisiti importanti, no? Che in qualche modo si possono anche verificare, che non sono, come dire, di quelli che si possono apprezzare, no? Però ecco, questo è quello che è successo. Appunto, chiedo scusa che sono un po' in strada, ci sono forse dei rumori di fondo, però per farla più o meno breve, l'aspetto che più ha colpito la nostra attenzione è stata la rinomina, no? Come se fosse, ed è stata definita così anche da molti politici, una prova di forza istituzionale, cioè tu hai una decisione del TRAM, del Tribunale Amministrativo, e no, tiri avanti dritto, li rinomini, no? Questa insistenza, abbiamo voluto capire perché insistere, no? Perché fa nascere questa idea che potesse essere, come dire, una nomina pilotata in qualche modo, no? Che le persone fossero state favorite per chissà quali motivi. E quindi è lì che abbiamo voluto andare a fondo. Ecco, tutta questa spatafiata.
E certo, abbiamo già messo anche tanta carne al fuoco, ma noi non vogliamo neanche rivelare troppo, perché naturalmente i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici andranno, sì, poi a scoprire da soli la puntata, ma magari Francesca Luvini possiamo ancora anticipare con chi, ecco, avete parlato.
Ecco, questo, no? Sì, questo mi sembra importante, perché effettivamente, certo, la politica si era già espressa fino adesso, anche in parte il mondo della scuola, però i protagonisti, in qualche modo i veri protagonisti, avevano parlato poco, se non addirittura mai, no? Adesso per esempio siamo andati, abbiamo voluto andare a conoscere anche le 2 persone che erano state nominate in job sharing, quindi Desiree Mallet e Mattia Pini, che a scanso di equivoci non hanno colpe, cioè loro hanno, certo, partecipato ad un concorso, credevano di averne anche le capacità di farlo, hanno lavorato peraltro bene, perché questo è attestato dalle qualifiche che hanno ricevuto, ma anche da molte lettere di solidarietà e che hanno ricevuto da persone del mondo scolastico, che hanno proprio sottolineato che nel merito, sì, hanno lavorato bene. Certo, il problema è che al momento del concorso è certo, tanti possono dimostrare di lavorare bene, ma poi che si fa? Ecco, e quindi abbiamo voluto capire da loro perché si erano candidati, perché non hanno fatto un passo indietro, e di fatto qua posso anche già anticipare, perché sono stati assicurati che andava tutto bene. E adesso sono loro però a pagarne in qualche modo le conseguenze maggiori. Certo, perché loro sono senza lavoro adesso.
E quindi,
senza lavoro parzialmente, potranno ritornare chiaramente nel loro ambito precedente, però insomma non è una bella storia. Certo.
Parlavamo di pasticci, pasticciate, pasticcio, e alla fine però devo dire che ci sta, e purtroppo anche con conseguenze spiacevoli per i diretti interessati, come adesso Francesca Luvini tu dicevi. Allora io ricordo che se ne parla questa sera a Falò alle 20 e... no, Ci manca,
posso
manca un elemento.
No, certo, ma manca
sì.
una cosa importante.
Certo, ecco.
Perdonami.
Con chi
siamo
realizzato...
andati a incontrare,
sì.
certo, con chi ho realizzato, con Gaetano Agueci, ma la cosa importante è che siamo andati finalmente, si è espresso, chi non si era mai espresso fino adesso, l'abbiamo definito, se ci permettete l'espressione, il convitato di pietra, quindi il capo della direzione della divisione della scuola, Emanuele Berger, che è quello, insomma, la figura più criticata e più chiacchierata, e finalmente
ha detto la sua,
disposto a rispondere alle nostre domande e quindi ai nostri interrogativi.
E allora, come è giusto fare, noi chiudiamo adesso proprio nel momento clou, quindi lasciamo un po' di suspense, e però appunto ricordiamo allora l'appuntamento per questa sera alle 20:40 sulla 1 con Falò, per questo lavoro, per questo servizio che ha fatto chiarezza su questa questione delle nomine contestate alle scuole medie superiori, un lavoro realizzato da Francesca Luvini, lo vogliamo risottolineare, e Gaetano Agueci. Francesca Luvini, grazie, come sempre è stato un piacere.
Grazie. Buon lavoro, buona giornata, buona serata.
A presto. Ed erano Jimmy Villotti e Lucio Dalla con questa Amare, singolo pubblicato dal chitarrista Jimmy Villotti nel 1997 con ospite Lucio Dalla. E Villotti, lo ricordiamo, è stato storico collaboratore fra gli altri di Paolo Conte, che gli intitolò la canzone Jimmy Ballando, ma anche di Francesco Guccini, Sergio Endrigo, la grandissima Ornella Vanoni, Lucio Dalla appunto, e Gianni Morandi. E noi continuiamo a sprombattuto in questa puntata stasera, che ha un bel ritmo, e noi il ritmo lo teniamo, potremmo quasi dire che andiamo un po' al galoppo, tra poco saprete perché lo dico. Insieme ci ascoltiamo però ancora un brano.
Kappa.
Lunga vita alla regina, lunga vita a noi. Tre bicchieri al giorno di champagne, un dolce senza cottura, magari un enorme chocolate biscuit cake per l'ora del tè del pomeriggio, e chi non lo vorrebbe, passeggiate a cavallo nella campagna inglese con i cani a seguito. Potrebbe essere la ricetta per la longevità, o più semplicemente per la bella vita, la dolce vita, non una vita qualunque evidentemente, ma una vita reale, principesca, nobile, la vita ad esempio della regina dei nostri cuori, la regina pop, ma anche icona di stile, che ha vissuto a cavallo di due secoli, e questo secondo contemporaneo sciagurato l'ha vissuto poco per fortuna, soprattutto pensando agli Epstein Files e al suo caro figlio Andrea, ex principe caduto in disgrazia, persino arrestato, creando un evento e una macchia senza precedenti nella storia recente della monarchia britannica. Lo avete capito, stiamo parlando della regina Elisabetta d'Inghilterra, scomparsa l'8 settembre del 2022 a 96 anni, che oggi avrebbe compiuto un secolo. Beh, comunque ci è andata vicina al compleanno tondo, chissà come avrebbe festeggiato. E un po' se lo immaginava, ha cercato di immaginarselo in un articolo qualche giorno fa Melania Guarda Ceccoli sul Corriere della Sera, raccontandoci della dieta frugale della regina, dieta che aveva le sue origini nell'esperienza della Seconda Guerra Mondiale e che le insegnò la disciplina, una certa disciplina. Una disciplina che trovò piena espressione anche nella famosa ritualità dell'afternoon tea che Ceccoli su Corsera così descrive. Scrive Earl Grey, rigorosamente senza zucchero, accompagnato da sandwich senza crosta, uova con maionese, salmone affumicato, tonno, cetriolo, prosciutto e senape. E poi arrivano i dolci, jam pennies, piccoli sandwich rotondi con marmellata di lamponi, una fetta di torta o i classici scones con clotted cream e marmellata. E poi gli chef, naturalmente, di Buckingham Palace e Windsor si coordinano e si coordinavano per evitare di servire due giorni consecutivi lo stesso tipo di scone o di dolce, ci mancherebbe altro, ma insomma un tè così tutti i giorni, pur variando, seppur con quantità contenute, bisogna dire però che ha le sue calorie. Ma andiamo oltre, restando sempre alle passioni della regina Elisabetta, passioni intanto per il cioccolato. poi per i suoi cani, come ben sappiamo, ma soprattutto per i cavalli. La regina Elisabetta andava a cavallo già 3 anni e mezzo e non solo è stata una amazzone per tutta la vita, ma è stata anche un'allevatrice. Una vita a cavallo la sua fino alla fine. E alla dieta, e al di là della dieta frugale, credo che anche questa sia stata la sua ricetta segreta per la longevità, perché il cibo, diciamocelo, aiuta certamente a restare sani, a mantenere una certa forma, ma ciò che ci tiene in vita, ciò che ci nutre, ci fa sorridere il cuore, gli occhi, sono le nostre passioni. E certo, è vero anche questo, per una regina è più facile, ma il segreto è questo: nella vita dobbiamo innamorarci di qualcosa, mettere la nostra passione in qualcosa, un obiettivo, uno sport, la nostra professione, magari un hobby. C'è chi ha già a 3 anni ha la fortuna di scoprire la sua inclinazione e di portarla avanti, dedicarcisi tutta la vita. Chi mai? Chi a metà strada. Ma questa è la via, l'unica per una vita sicuramente intensa e poi magari anche longeva. Lunga vita dunque a noi, con i nostri sogni, le nostre battaglie quotidiane, le nostre passioni, il nostro coraggio e anche però il nostro spirito di sacrificio, per andare avanti sempre, che sia a piedi, in bicicletta o magari proprio a cavallo. John Whittaker, ad esempio, classe 1955, lui è una leggenda del mondo equestre, va a cavallo ancora oggi, medaglia olimpica di salto ostacoli in sella ad un'altra leggenda che era il suo cavallo bianco Milton, ha detto una volta, insomma, "Greatness will not come to you, seek it out, be hungry to learn." E insomma, la grandezza non arriva, non viene a te, cercala. E sì, sempre abbi sempre voglia di imparare, non fermarti mai di imparare. Credo che questa sia la vera ricetta. Poi naturalmente il tè, i dolci aiutano, questo è innegabile, ma insomma sicuramente nutrire le nostre passioni, questa è la chiave. E adesso sono le 17:59 minuti, noi proseguiamo in musica. Vi avevo promesso che avremmo avuto una chicca ed è questa: Prince with This Tear. E se questa non è una chicca, ed era Prince con questo brano With the Steer, brano registrato dal genio di Minneapolis nel 1991, ma pubblicato per i suoi 10 anni dalla morte proprio adesso, nell'aprile di questo 2026. Si tratta di una ballata, una dolce ballata, come abbiamo sentito, che Prince compose, produsse e performò appunto in questa registrazione a Paisley Park nel novembre del 91. E poi adesso invece l'ha remixata Chris Jones, che collaborò con lui. 18:03, noi nel nostro Cappe Libertà abbiamo parlato della regina Elisabetta, ma in parte anche della sua dieta frugale o di una certa disciplina. Oggi è martedì e anche noi parliamo di cibo e lo facciamo con la nostra Alice Tognacci. Buonasera, ben ritrovata Alice.
Ciao Natasha e buonasera a tutte e a tutti.
Allora, Alice Tognacci, lo ricordo, è responsabile Food RSI e noi questa sera con lei vogliamo parlare di, del risultato principale di uno studio importante di cui in primis parla il sito della SRF con questo articolo della redattrice scientifica Gina Bull dal titolo Wie wir uns falsch ernähren und es zu merken. Dunque, come ci nutriamo, alimentiamo in modo scorretto e questo senza rendercene conto. Alice Tognacci, ma com'è possibile?
Sì, Natascia, ed è proprio questo il punto interessante dello studio, perché ci tocca molto da vicino. Allora, intanto, quando pensiamo a un'alimentazione sbagliata, chiaramente immaginiamo gli eccessi, no? La prima cosa che ci viene in mente. Quindi il classico troppo zucchero, troppo grasso, troppo cibo, quello che viene chiamato spazzatura, quindi l'ultraprocessato. Invece, questa interessante ricerca, pubblicata anche sulla rivista Nature Medicine, e ripresa appunto dai nostri colleghi SRF, mostra che molto spesso l'errore sta anche in ciò che noi non inseriamo nella nostra dieta, quindi sta in ciò che fondamentalmente manca. Quindi ci sono ancora pochi cereali integrali, troppa poca frutta, troppi pochi semi oleosi o frutta secca, mentre il sale resta uno di quei grandi eccessi nascosti, perché il sale è presente in tanti cibi anche inconsapevolmente, no?
Questo devo dire mi fa un po' piacere, perché io non mangio tanto salato, ma invece vado sempre dietro agli zuccheri. Si dice sempre ma gli zuccheri sono ovunque, anche il sale, non solo gli
anche
zuccheri.
Anche il sale, sì, anche il sale, ed è anche subdolo, ma poi entreremo nel merito più avanti, perché la Svizzera ha un ruolo in questo. E fondamentalmente, appunto, lo studio ci dice che non ci accorgiamo di mangiare male, perché spesso appunto non si fanno errori clamorosi, facciamo una dieta apparentemente normale ma povera proprio di questi alimenti che sono protettori però del cuore e del sistema circolatorio. Infatti sempre lo studio stima che nel 2023 nel mondo la dieta carente di questi ingredienti è stata associata a oltre 4 milioni di morti per cardiopatia ischemica.
Insomma, questo è un dato sicuramente interessante, ma restando agli errori alimentari che noi facciamo, ecco, inconsapevolmente, c'è qualcosa di sorprendente in questi errori? Perché oggi pensiamo di essere così sempre super informati, abbiamo anche tante app che ci possono aiutare a nutrirci correttamente. Quindi, che cosa c'è, diciamo, di sorprendente in questi errori che commettiamo?
Ma allora, il lato interessante è, direi, appunto, proprio la carenza di questi cibi protettivi, ma perché fondamentalmente noi stessi non sappiamo che questi cibi, cioè perché questi cibi sono importanti. E poi c'è un altro aspetto interessante che riporta al fatto che questi errori non dipendono solo dalla volontà individuale, ma anche da ciò che è disponibile e accessibile economicamente.
Certo.
Perché infatti lo studio insiste proprio su questo punto, sottolineando che in molte aree del mondo i cibi migliori per la salute non sono fondamentalmente quelli più facili da trovare o che ci si può permettere. E l'eccezione rimane, e ritorniamo sul sale, perché quello si annida ovunque, soprattutto nei prodotti trasformati.
Allora, dicevamo prima, no, della Svizzera, tu ne hai accennato. Allora, se dovessimo paragonare, sempre stando naturalmente anche allo studio e ai suoi risultati, la Svizzera ad altri paesi, ecco, noi come siamo messi? Siamo un po' più consapevoli delle nostre latitudini oppure anche noi, insomma, marchiamo male, come si dice?
Metà e mezzo. Allora, la Svizzera nel confronto internazionale sembra essere messa piuttosto bene, diciamo, ma non necessariamente perché siamo più consapevoli. E questo è importante dirlo, perché lo studio dice che non si può concludere direttamente al fatto che gli svizzeri siano più o meno virtuosi e quindi più informati. Dunque sì, non parlerei di consapevolezza maggiore, semmai sempre di condizioni di partenza migliori, perché in generale, lo si sa, nelle regioni ad alto reddito, come poi in tutta l'Europa occidentale, lo studio dice che i decessi attribuibili a una dieta non ottimale sono effettivamente diminuiti dal 1990, mentre in aree più povere la situazione è spesso peggiorata, però ritorniamo sempre al discorso della discriminazione, no, del punto di partenza. Quindi chi ha diciamo dei fattori strutturali messi meglio, passami il termine, quindi un accesso più facile al cibo, una migliore prevenzione e soprattutto un sistema sanitario efficiente ha sicuramente più manovra di migliorare in questo senso. Quindi non sono tanto le basi culturali quanto la struttura, no, della nazione in cui si vive, della zona del mondo in cui si vive.
Sì, certo, chi ha tutto questo, ma parte avvantaggiato, potremmo metterla così. Noi parlavamo della regina Elisabetta, insomma è facile dire anche una dieta, come dire, frugale o sana. Da regina è anche facile, in qualche modo, rispetto a noi comuni mortali. Ma restando a noi, Alice Tognacci, anche alla Svizzera, noi facciamo anche noi, commettiamo anche noi degli errori.
Sì, anche sì, noi. Natascia.
Io tantissimi.
Adesso tu mi dirai quali
sempre.
Quali fai tu.
Io l'ho già detto, zuccheri, il mio problema sono gli zuccheri. Quindi c'è un grande capitolo nel mio caso.
Allora, zuccheri, allora diciamo che ancora si consuma troppa carne rossa. Si consuma ancora troppo cibo trasformato e in Svizzera in particolare il caso più chiaro di sgarro rimane il sale, lo abbiamo detto, ritorna questo sale, no? Ma perché il problema principale del sale non riguarda solo l'aggiunta alle pietanze durante la preparazione casalinga, quindi il pizzico di sale che noi andiamo ad aggiungere anche solo all'insalata, no? Ma riguarda tutte le fonti di sale nascosto, di cui fondamentalmente si ignora l'esistenza proprio perché non ci si pensa. Gli esempi più classici sono per esempio salumi e formaggi. Se andiamo nel mondo dell'ultraprocessato, le pizze surgelate che possiamo trovare al supermercato. E quello, diciamo, l'alimento più subdolo, a mio avviso, ma anche prima di me lo dicono gli esperti, è il pane, che è considerato il re dell'apporto di sale nella nostra quotidianità. Perché effettivamente se pensiamo che una persona può consumare, diciamo, 200 grammi di pane al giorno, già da solo questo può portare tra i 3 e i 5 grammi di sale quotidiano, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di non superare i 5 grammi al giorno. E Natasha, qui tornando a gamba tesa sulla Svizzera, sì, devo dare questo dato abbastanza allarmante. Lo studio riporta che in Svizzera siamo su una media di 8,7 grammi al giorno, quindi siamo quasi il doppio della raccomandazione dell'OMS, no? Poi c'è tutto il tema della frutta, quindi ancora si attesta che solo il 18% della popolazione consuma ogni giorno le 5 porzioni di frutta e verdura fresca richieste, sono solo il 18%, quindi ancora si consuma poca frutta e verdura. E quindi sì, anche chi pensa di mangiare abbastanza bene, diciamo che può avere una dieta sbilanciata, ecco.
Allora, Alice Tognacci, noi siamo partiti naturalmente dai dati di questo studio, che lo ricordiamo, è stato pubblicato sul sito della SRF. A partire da questo studio pubblicato nella rivista Nature Medicine, e che appunto noi in parte abbiamo illustrato quali sono i risultati principali di questo studio, che ci dice insomma che non ci alimentiamo correttamente. Naturalmente è uno studio che punta a rivelare, ecco, quali sarebbero poi gli errori da andare a risolvere, a migliorare per una migliore salute, ma è vero anche che siamo in piena primavera. Adesso cosa abbiamo detto? Più frutta, più verdura, meno pane, è già un periodo in cui ci mettiamo tutti a dieta. Alice Tognacci, adesso tanti nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici diranno ecco, è arrivato il momento, ci mancavano Alice Tognacci e Natasha Fioretti stasera che, capito, mettere il dito nella piaga.
Bisogna sfatare questo mito. Noi su RSI Food, tra l'altro, quando ne parliamo con i dottori e gli esperti, puntiamo sempre su queste cose, che ormai, certo, chi ci legge, diciamo, le ha introiettate, no? Però non c'è una dieta, chiaramente, non si parla di privazioni, ma più cereali integrali, più legumi, più frutta e verdura e ogni tanto una manciata di frutta secca che non fa mai male, e attenzione al sale invisibile.
Certo, beh, anche qualche dolce però, perché la regina Elisabetta è arrivata a 96 anni con qualche dolce, quindi qualche dolce, torno a portare la palla al centro del mio campo, qualche dolce ogni tanto si può, qualche zucchero.
Con misura si può tutto.
Con misura si può tutto, ma adesso noi insomma facciamo un po' dell'ironia, ma ritorno, insomma ripeto, noi abbiamo raccontato un po' i risultati di questo studio importante che ci parla di salute e di una corretta alimentazione, come tante volte il nostro sito, il nostro portale RSI Food fa, dandoci i giusti accorgimenti. Alice Tognacci, come sempre è stato un piacere, grazie.
Grazie a voi, buona serata. K.
Rycuder, How Can You Keep On Moving, tratto dall'album Into the Purple Valley del 1972 di questo cantante e chitarrista americano. Si tratta di un disco interamente dedicato ai temi della grande depressione americana degli anni 30 del Novecento, e noi con questo brano siamo arrivati al nostro appuntamento di K e Spalla, e questa sera ritroviamo il nostro Lu Lepori. Buonasera Lu, ben ritrovato.
Buonasera Natasha, buonasera a tutte e a tutti.
E io questa sera nel sommario l'ho detto che avremmo parlato di Marilyn Monroe, ma non soltanto di lei, tra poco ci arriviamo. Intanto parliamo più in generale di mostre e Svizzere. Lu, da dove partiamo? Da quale mostra vogliamo partire?
Allora, partiamo da non una, ma tre mostre. In realtà mi ripeto un po' perché già nell'ultimo Kappa e Spalla vi avevo parlato e tra l'altro anticipato qualcosa su Marilyn Monroe. Vi racconto di come giovedì ho vissuto un'esperienza che mi sembra affascinante e degna di nota. Ho viaggiato un po', sono andato a Basilea e a Zurigo e ho visitato alcune delle mostre più attese di questa primavera svizzero-tedesca. Tre mostre completamente diverse, però da qui il mio, non so se disappunto o la mia gioia, una sorta di shock percettivo. Da cui sono tornato stremato perché insomma
Addirittura.
sto a Losanna, sono 2 ore di treno in più, stremato ma direi felice. Allora, ho iniziato alla mattina di giovedì appunto con la conferenza stampa dell'esposizione della grande retrospettiva dedicata a Helen Frankenthaler al Kunstmuseum di Basilea. Forse alcune ascoltatrici e ascoltatori ricorderanno una strepitosa mostra qualche anno fa dedicata a questa maestra dell'espressionismo astratto americano al Palazzo Strozzi di Firenze. Ebbene, questa nuova esposizione che segna il risveglio di interesse per un'artista donna, guarda caso, notate la sottile ironia, quindi finora un po' negletta, e ancor più impressionante, direi questa esposizione ancor più impressionante di quella fiorentina che già avevo molto amato. Qui si attraversa tutta la vicenda creativa su quasi 60 anni, pensate, di questa regina dell'arte, e qui si scopre che dietro all'astrazione c'è una singolare passione non solo per la materia, quella pittura diluita che Frankenthaler versava direttamente sulla tela stesa a terra, ma anche per il colore e anche, e questa è una cosa interessantissima, il rapporto con le grandi correnti pittoriche dell'Occidente, da Tiziano a Rembrandt, da Monet a Degas. Ve ne parlerò più diffusamente prossimamente, anche con un'intervista alla curatrice in Alphaville. Per ora vi dico solo correte a Basilea.
Allora, correte a Basilea, ma noi abbiamo detto sono tre le mostre, una l'abbiamo raccontata, andiamo avanti. Lu, quali sono le altre due?
Allora, poi mi sono spostato a Zurigo ed è un'esposizione di natura storica in questo caso. Si svolge al Landesmuseum, si intitola Noi e la guerra, e ne ho parlato tra l'altro ieri proprio in Alphaville con la direttrice del museo del Landesmuseum, Denis Tonella. Francamente non mi aspettavo che un tema così casse-gueule, come dicono i francesi, potesse prestarsi a una mostra così sensibile, ricca, intelligente, attraverso arazzi, vetrate, stampe, archibugi e cannoni. Ovviamente siamo al museo storico, si scopre naturalmente che la Svizzera sarà mercenaria, è stata importante, e anche importante il rapporto simbolico tra il nostro paese e la retorica di guerra. Ma poi ci si inoltra anche in tematiche più spinose, direi, come la neutralità seguita al congresso di Vienna o il rapporto con i flussi migratori provocati dalle guerre, e si arriva fino a un'installazione finale in cui un collettivo di artisti ucraini ci invita a una sorta di doloroso karaoke, direi così, mi scuserete l'ossimoro, proponendoci di imitare in un microfono i rumori che fa la guerra, perché la guerra, pur nelle bianche sale di un museo, è rumore, è furore, è dolore e soprattutto umanità ferita. Davvero una mostra importante, a cui ha fatto seguito nel mio giro delle mostre di giovedì una seconda esposizione, sempre a Zurigo, direi però un po' meno convincente.
E qui, Lu, arriviamo al clou, al cuore del tuo capo e spalla di oggi. Volevi parlarci della gettonatissima mostra immersiva dedicata ai 100 anni della nascita di una grande attrice americana. Si tratta di Marilyn Monroe. Com'è andata?
Gettonatissima, direi, è un po' retorico, un modo di dire. In realtà ho preso il treno fino a Hartbrücke, ritrovandomi tra i capannoni di questa zona un po' industriale in un hangar derelitto in cui, in compagnia di pochi sparuti visitatori, davvero pochi, ho finalmente visitato questa mostra. Quel che mi ha stupito è che per il modico prezzo di 29 franchi, che come giornalista non ho pagato, a onore del vero, si possano offrire agli spettatori e alle spettatrici un'esperienza così approssimativa, cartapestesca.
Iniziamo
carta
male.
Pestesca, scusatemi, vero. E direi anche deludente di un soggetto che in fondo è così bello, appassionante, a cavallo tra cultura pop e grandi sogni hollywoodiani. Tema che merita una grande mostra, ma nel capannone sporchiccio e mal allestito abbiamo diritto in realtà a qualche pannello, a qualche ricostruzione scenografica, un po' da due soldi, direi. È un film multischermo di mezz'ora, appunto la mostra è immersiva, dura solo mezz'ora con vaghi estratti del geniale diario della diva televisiva, oggi pubblicato, spesso adattato anche a teatro, e spezzoni di lungometraggi d'epoca, spesso presentati alla rinfusa, come se questa carriera breve come una cometa non avesse avuto una sua precisa, un suo sviluppo, insomma. Certo, c'è anche qualche momento interessante, ad esempio c'è la ricostruzione di un ufficio molto vintage in cui siamo guidati per mano da un audioguida in una scena recitata che ascoltiamo, appunto, in cui Monroe spiega le ragioni per cui tentò di prendere le redini della sua carriera creando una casa di produzione. Ma per piacere a tutti e a nessuno, il racconto di questa Marilyn Monroe si limita alla mitografia più risaputa. Nessun accenno, ovviamente, né agli inciuci con la mafia, che furono numerosi, né alle violenze sessuali subite da bambina, per non parlare di una sua probabile bisessualità che viene spesso occultata. Francamente, non sono un esperto della materia, direi anzi che sono un pubblico di bocca buona, forse un po' viziato dalle belle mostre che ho visto lo stesso giorno, ma qui siamo un po' ai minimi termini della museografia, direi di massa. Unico vantaggio, una volta tornato a casa mi sono precipitato sull'eccellente, seppure un po' tendenzioso, documentario in 3 puntate di 3 ore, attualmente disponibili gratuitamente su Arte, e che si intitola Marilyn Monroe, la célébrité à tout prix. Quindi anche una mostra zurichese raffazzonata mi ha spinto un po' oltre, un po' altrove, allora smetto di parlarne male, anche se non vi consiglio di andarci.
Ecco, però noi lo diciamo, allora, Becoming Marilyn Monroe, questo è il titolo dell'immersiva che tu ci sconsigli, Lu, di visitare nel nostro capo e spalla di oggi, ma noi lo diciamo, la mostra è aperta fino al prossimo 28 giugno alla Lichthalle Mag di Zurigo, ma intanto segnaliamo però anche una mostra in corso al MUDEC di Milano, una mostra fotografica, Beyond the Icon, Marilyn Monroe, un tributo centenario alla diva, è appunto una mostra che sarà visitabile fino al 24 giugno 2026 al MUDEC di Milano. Lu, come sempre è stato un piacere, grazie, una buona serata.
Buona serata a tutte voi.
E teniamo in sottofondo la voce di Carlos Santana e del suo gruppo con questa Black Magic Woman, che ci ha portati alla conclusione della nostra puntata di oggi di K. Ricordo anche, ringrazio Martino Donte che con me ha realizzato questa puntata, tra poco a seguire Modem e poi come sempre alle 19 l'appuntamento con l'informazione con 6 di sera. K invece torna come sempre domani alle 17. Come sempre è stato un piacere stare in vostra compagnia, vi auguro un buon proseguimento di ascolto, una splendida serata e se vorrete ci ritroveremo qui domani alle 17. Una buona serata, risentirci presto.